State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Tutti noi la sera andiamo a dormire e quasi tutti sogniamo, ma probabilmente dimentichiamo. Tu sogni?
Ma qualche volta negli ultimi momenti, proprio, siccome il sonno ormai viene interrotto dalle visite al bagno per la mensione, quando magari rientro, se dormo un'altra mezz'oretta, qualche cosa ricordo, e purtroppo non sono mai ricordi piacevoli. C'è sempre qualche sogno per rompere scatole, proprio per non dire di peggio.
Ma ci sono dei sogni ricorrenti o no?
Qualche volta, come se su certe scene mi ricordassero che anche io ho qualche scheletro nascosto nell'armadio e ho paura che esca fuori.
Hai paura che esca fuori quando?
Mentre sono in sogno, mentre sono nel risveglio, poi mi accorgo che anche se ho qualche scheletro nell'armadio, nessuno se ne, tutti se ne fregano, compreso io.
Senti, ma per te sono importanti i sogni o no?
No.
Non ti portano indietro nel tempo, magari torni ai tempi di quando eri ragazzo, di tua, pensi a tua madre?
Sì, ogni tanto sogno qualcuno della famiglia, soprattutto quelli che non ci sono più. Sì, è così, ma anzi, a volte mi confortano un pochino, soprattutto quando sogno il mio gemello che è morto quando aveva 36 anni.
Che rapporto hai avuto con tua madre? Che madre è stata la tua?
Ogni figlio può dire che la madre è una santa, ma tu pensa, mia madre è rimasta vedova con 7 figli quando aveva 42 anni. Prima che avesse un posto di lavoro sotto l'amministrazione dello Stato, passò più di un anno e mi ricordo che andava a fare le pulizie nelle una piccola banca vicino Piazza di Spagna. È stata una donna straordinaria, mia madre, morta molto anziana, aveva 87 anni, ed è stata una donna buona, tra l'altro buona, molto pia, diceva sempre che pregava anche per me, e forse l'ha fatto.
E tu quando lei è morta non c'eri, eri qui?
Sì, ho fatto in tempo, soltanto hanno tardato di un giorno il funerale per modo che ci fossi anch'io, e andai al funerale.
Qual è il più bel ricordo che hai di tua madre?
Sono troppi. Ogni momento che ho passato con mia madre, soprattutto dopo che ero adulto, ti posso ricordare uno dei peggiori. Una volta andai a trovarla, non so, una discussione, mi uscì fuori una bestemmia. Avevo 26-27 anni, mi mollò una sganassone e mi disse: finché stai in casa non si bestemmia. E oggi quel ricordo mi fa sorridere e mi sembra come un abbraccio.
Hai più bestemmiato?
Chissà quante volte, stupidamente, perché dice come ateo, però sono romano e bestemmie escono fuori come le parolacce, senza neanche pensarci.
Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose? Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza.
Pietro, appunto, tu sei nato e vissuto a Roma, ma sei sardo di origine e presidente dell'associazione sarda. Che cosa c'è di sardo?
Diciamo che io sono nato a Roma, sono cresciuto a Roma e sono figlio di un sardo e di una toscana.
E appunto, quanto c'è di sardo in te?
Veniamo, ancora, siccome io non credo nei fattori genetici, credo più nell'ambiente. Mio padre l'ho conosciuto, sapevo che era sardo perché il cognome purtroppo era stato un cognome talmente noto per un anarchico che poi fu fucilato per aver tentato di uccidere Mussolini. Si chiamava Schirru Michele. E mio padre proposto anche di cambiare il cognome perché era una vergogna. Dopo la fine della guerra andai a Anagrafe a fare la prima carta d'identità e quando l'impiegato vide Schirru disse: ah, il figlio del martire fascista, del martire del fascismo. Quindi ecco, sapevo che mio padre era sardo, mia madre era toscana, anche perché ha sempre mantenuto una certa cadenza toscana. Mia madre era un paesino della Maremma. Io credo più all'ambiente, nella formazione del carattere di una persona, e pertanto mi sento romano, anche se voglio bene alla memoria di mio padre e alla Sardegna, in cui una regione dove sono i miei unici parenti adesso, a parte i fratelli.
Pietro, ora parliamo d'altro. E siamo nel 2020 e il 2020 sembra non essere iniziato bene in tutto il mondo. L'Australia per prima, gli incendi, poi ci sono manifestazioni sul clima, tensioni in Medio Oriente, e l'Italia non scherza. Cosa ne pensi di questo mondo paragonato a quello degli anni 70, quando sei venuto?
Ma diciamo che da un punto di vista, come prospettiva, è un mondo migliore. Il progresso ha portato a certe situazioni che oggi possono essere positive. Purtroppo chi ci governa a volte non si accorge di quello che succede o ignora quello che succede, che è peggio, e provoca delle cose che non sono giuste, come ad esempio in Australia, come in altri paesi, il negare il fatto che il clima sia cambiato e che non si fa poco per riuscire a risolvere questo problema. È una cosa veramente angosciosa.
Cosa prevedi per il futuro e soprattutto per i giovani?
I giovani penso che hanno più probabilità di cambiare la situazione di quella che abbiamo avuto noi nel passato. Ci sono fenomeni ricorrenti di movimenti giovanili che secondo me hanno un aspetto positivo e mi danno una certa fiducia, sperando che riescano a sovrastare le volontà dei governi, solo quello, che riescono con la loro forza morale, con la loro forza spirituale a cambiare le cose. Mi auguro veramente.
Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. A mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Pietro, tu sei qui dal 72 e hai anche dei figli. Ecco, e questi tuoi figli quante soddisfazioni ti hanno dato? Riccardo, Michela, Lorenzo.
Sono dei bravi ragazzi, che posso dire? Non è che devo dare soddisfazione a me, io mi auguro che loro siano soddisfatti della loro vita. Io ho cercato soltanto di educarli in una certa maniera, di essere liberi di decidere, di avere però la consapevolezza che prima di decidere bisogna maturare e poi logicamente andare con i piedi propri. E l'hanno fatto tutti e tre, ormai Riccardo ha 61 anni, Lorenzo 52, Michela 51, per cui sono già avviati verso una maturità completa.
E ogni tanto vi confrontate sulle situazioni politiche di oggi?
Con i figli non c'è un confronto, c'è una valutazione obiettiva. D'altra parte tutti un po' la pensiamo nella stessa maniera, siamo di quell'area così chiamata ormai nebulosamente di sinistra. Con gli altri no, con gli altri c'è una dialettica continua di contrapposizione. Io sono un uomo di sinistra, lo sono sempre stato, e continuo a dire che finché nel mondo non c'è giustizia sociale per tutti, vale la pena di essere di sinistra.
E cosa ne pensi della situazione politica italiana oggi?
Beh, guarda, mi fa un po' ridere, per non piangere, tutto lì.
Cosa prevedi? No, elezioni anticipate, una nuova elezione di Salvini, cosa prevedi?
Se fanno le elezioni anticipate probabilmente abbiamo un governo presieduto da Salvini, così gli italiani poi si accorgeranno di quello che hanno fatto votandolo.
Che cosa preferisci? Cosa inseriresti in questo mondo di quello passato? Non si può, ma almeno nei sogni.
Guarda, a volte faccio certi paragoni. Non sono mai stato un fautore della vecchia Democrazia Cristiana, ma ti assicuro che rimpiango i De Gasperi, rimpiango parecchi democratici cristiani, quei politici che, persino Andreotti, che sapevano fare politica. Oggi abbiamo dei cialtroni a tutti i livelli, in tutti i partiti, che fa veramente ridere che quella gente lì possa governare un paese. Meno male che l'Italia è capace anche di autogovernarsi a dispetto di loro. Ecco quello che penso. Rimpiangere i democratici cristiani è il colmo.
Ma non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista, chissà? Chi se so patiscente, per chi si vediente, se tengano l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe innocente. Ma che dite voi state a pagare, eppure chissà dove stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. L'ha fatto 50 concorsi, 90 domande, 200 risorse. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le duerme con male con me, che crema da rabbia che chi se cade.
Si dice tutto il mondo è paese, è così?
No. Queste sono quelle frasi fatte che a me fanno un po' ridere. Tutto il mondo è diviso tra paese e paese, ognuno ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Poi, in quanto a somiglianze, alleanze, queste qua sono normali, ma se penso ad esempio chi sta peggio di noi, quelli che sono governati da Trump, per me è il colmo essere governati da una persona che fa, è come in Italia pensare che Di Maio sia il capo politico di un partito. Boh, insomma, signori miei, diamoci una regolata.
Ed ora un commento sulla Brexit.
Per me gli inglesi che hanno avuto sempre, io ricordo quando c'erano i campionati del mondo di calcio, l'Inghilterra all'inizio rifiutava di partecipare perché ritenendosi quelli che avevano inventato il calcio non potevano mischiarsi con la plebe degli altri paesi. Così hanno fatto per questa Brexit. Per me hanno fatto un grosso errore. Aperti ci saranno loro e noi gli europei. D'altra parte la Gran Bretagna sarà sempre fuori dall'Europa, anche geograficamente. È un'isoletta là. Ricordo quando c'era una canzone al tempo della propaganda fascista durante la guerra, la chiamavano Isoletta dei Pescatori. Ecco, è tornata a essere Isoletta dei Pescatori.
Pietro, tu hai 86 anni e ancora sei attivo, scrivi. E c'è un sogno nel cassetto?
Troppi, troppi.
Uno?
Troppi, troppi per elencarli. Ce n'è uno ancora che vorrei tanto. Riuscire non a scrivere un libro, a cominciare. Vorrei cominciare. Mi accorgo ogni volta che comincio poi continuo. Però malgrado le idee non riesco mai a cominciare un libro. Scrivo, ma non comincio mai un libro. Mi piacerebbe cominciare un libro.
Abbiamo parlato della tua carriera, della tua vita, ma durante tutti questi anni quale musica ti ha seguito maggiormente? Quella degli anni 60, 70, 80 italiana o no?
Ma non lo so, io ogni tanto mi viene in mente qualche canzonetta, magari degli anni 40, o magari mi piace molto De André ed è il mio preferito. Mi fermo lì. Ogni tanto sento qualche canzone di André e mi appaga abbastanza. Sono delle poesie e mi piace la poesia.
Grazie.
Prego.
ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.